State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale quest'oggi, a meno di una settimana dall'inizio del campionato di calcio di Serie A 22-23, facciamo un po' le carte alle squadre, almeno con quella che può essere una fotografia della situazione allo stato attuale, e per scattarla abbiamo disturbato Roberto Beccantini. Buongiorno Roberto e ben ritrovato su Radio
SBS. Buongiorno Australia, grazie Dario per l'invito.
Roberto, siamo reduci da un campionato forse più appassionante che bello tecnicamente, vinto da un Milan dal quale Pioli è riuscito a cavare il 110% contro un Inter che ha pagato due o tre bucce di banana nel corso della seconda parte della stagione, soprattutto il famoso derby del 6 febbraio, quello deciso dalla doppietta di Giroud, campionato nel quale il Napoli sembrava attrezzato per vincere, mentre la Juventus forse alla fine ha fatto meno di quanto era legittimo attendersi da lei, nonostante la partenza di Cristiano Ronaldo. Ora, alla luce di quanto emerso dallo scorso campionato, secondo te, per cominciare, chi è che si è mossa meglio sul mercato?
Ma guarda, secondo me nessuna delle squadre citate, la Roma si è mossa molto bene sul mercato, perché ha dato retta alle dritte di José Mourinho, ha preso Dybala, ha preso Matic, Wijnaldum, dovrebbe prendere il Gallo Belotti dal Toro, visto che è svincolato, ed è sempre in ballo la lotteria Zaniolo. Restasse, porterebbe veramente l'attacco a dimensioni molto molto significative, molto stimolanti. Per cui, se tu mi chiedi la squadra delle sette sorellastre, chiamiamolo così, che se mosso meglio, ti dico la Roma.
Senti, lo scorso campionato ha fatto leva anche su un certo equilibrio tra le squadre di prima fascia, che poi si è tradotto in spettacolo più relativo che assoluto, diciamo così. E in questo senso l'Inter e la Juventus si sono sì rinforzate, ma senza operazioni clamorose. Soprattutto l'Inter ha riportato Lukaku, ha messo sotto contratto Mkhitaryan e Bellanova, ha preso un portiere come Onana sperando di trovare nell'ex Ajax il nuovo Maignan. La Juventus ha preso Di Maria, Pogba e Bremer, ma ha anche perso alcuni pezzi importanti. Il Milan dal canto suo è andato su alcuni volti nuovi come Righi e De Ketelaere. Il Napoli su volti nuovissimi, della Roma hai appena detto. Ti chiedo, tra tutte queste squadre, quale credi sia quella che possa aver fatto il salto di qualità grazie ad uno di questi nuovi innesti? E tra questi volti nuovi, chi ha l'impressione che possa far meglio tra Di Maria, De Ketelaere, Lukaku e
Wijnaldum? Ma guarda, ecco, tu hai citato Lukaku. Lukaku è un volto nuovo molto relativo dal momento che torna in Italia dopo una stagione. Fu determinante nello scudetto dell'Inter di Antonio Conte, si fece attrarre dalle serie del Chelsea, ma la Premier oggi è il campionato più esclusivo d'Europa e del mondo, e non è andato bene con Thomas Tuchel e quindi è tornato all'Inter. Per questo io vedo l'Inter favorita, anche perché non do molto peso alle partite di questo pre-campionato. Per cui Di Maria, anche Di Maria è un giocatore dal dribbling facile, un argentino, in teoria dovrebbe coprire il vuoto al di là del ruolo specifico lasciato da Paolo Dybala, un piccolo Sivori nelle serate migliori. Il Milan invece va avanti sul suo progetto, che a fianco al Tottenham Ibrahimovic, ormai si dice alla frutta ma sempre presente come elemento trascinante. Per parlare del tennis, penso a un capitano poco giocatore, e allo stesso Giroud ha preso questo belga De Ketelaere, di cui si dice un gran bene. Se Rafa Leão continua sui livelli emersi nell'ultimo campionato, se Sandro Tonali, al di là dell'infortunio rimediato a Vicenza, infortunio muscolare, ripeterà anch'esso la grandiosa ultima stagione, ritorna Kjær dopo l'infortunio. Quindi anche il Milan lo metto subito dopo l'Inter, perché è la squadra che più di tutte sta seguendo un progetto già avviato da Paolo Maldini, da Ricky Massara e da Stefano Pioli. La Juve è molto in bilico, perché Allegri ha detto che è un dovere puntare allo scudetto, questo gli fa onore, però sai, Pogba si è fatto male e nel caso di Pogba si ritorna al caso Lukaku. Eccone un altro che dopo più anni torna nel nostro paese, perché chiaramente i ritmi della Premier non erano alla sua altezza. Pogba è un francese un po' champagne, un po' acqua minerale, poi era plurinfortunato, noi si parla tanto dei muscoli di seta di Dybala, ma anche le giunture di Pogba non sono certo d'acciaio, come peraltro si è subito visto con la storia del menisco che gli farà saltare l'avvio della stagione. E chissà, viste le cure conservative scelte, al contrario dell'operazione suggeritagli dai luminari. E poi c'è Federico Chiesa. Quando tornerà? Come tornerà? Quanto del Chiesa che avevamo lasciato proprio a Roma contro la Roma? Rivedremo. Non sono interrogativi da poco, c'è da assemblare tutto il centrocampo. Fagioli piace molto ai tifosi, però poi bisogna vedere la prova del campo. Allegri è un allenatore gestore, deve inventare un gioco, non so se sarà all'altezza. Juventus oggi è un grosso cantiere, un grosso punto interrogativo.
Secondo i bookmakers, in prima fila, in una ipotetica griglia di partenza, ci sono proprio Juventus e Inter, abbastanza appaiate, con i nerazzurri leggermente favoriti per lo scudetto. Dopodiché in seconda fila c'è un Milan staccato rispetto alle altre due e la Roma che sembra aver decisamente scavalcato il Napoli. Ti chiedo, una tua griglia di partenza quanto somiglia a quella dei bookmakers?
Sì, siamo lì, guarda, Inter-Milan, Roma-Juve, io sul Guerino, però è sulla griglia, è per il Guerino che uscirà il 10, con la griglia però chiusa in tipografia il 2-3 agosto, ho messo la Juve davanti alla Roma, ma dopo gli ultimi casi metto, non tanto ripeto, il precampionato, proprio gli eventi, l'infortunio di Pogba, le incertezze di un centrocampo che è un cantiere aperto, insomma Roma-Inter, poi Roma-Juve, subito dopo Inter e Milan, e poi Napoli, Fiorentina e l'Atalanta. Sai, il mercato chiude il 1° settembre, e per questo, dopo 4 turni di campionato, figurati, è ancora molto presto per poter definire una griglia precisa come si faceva una volta quando si partiva a mercato concluso. Ti ripresenti che in questi giorni, se non in queste ore, sembra che la Juventus concluda per Kostic, l'ala dell'Eintracht Francoforte. Siamo sempre lì, è un cerotto laddove c'era Dejan Kulusevski, è in vista del recupero di Chiesa.
Basti pensare, Roberto, che l'anno scorso ci sentimmo a cavallo della partenza di Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo,
che ovviamente cambiò qualcosa nelle prospettive della Juventus.
La Juve era in pole, va via Cristiano Ronaldo dopo la prima, dopo il 2-2 di Udine, e la Juve secondo me non era più in pole, scendeva di grotta, tant'è vero che fino alla 24esima, cioè fino a quando non è subentrato Dusan Vlahovic, ecco, da Firenze, è mancato un attaccante da 20 gol, che è un dettaglio che secondo me smuove le griglie, smuove i pronostici.
Ecco, a proposito di griglie, mi sembra di capire che tu, rispetto ai bookmakers, comunque continui a dare credito al Milan. Per i bookmakers è terzo, staccato rispetto a Inter e Juventus. Secondo te invece è favorito già per esempio rispetto alla Juventus ed è quindi vicino all'Inter. Ma questo generale discredito, questa mancanza di fiducia nei confronti della formazione di Pioli dipende da una mancanza di fiducia nei confronti di Pioli stesso, nei confronti della Rosa, o da una sensazione generale che l'anno scorso il Milan sia andato oltre i propri limiti e che quindi quell'esploit sia difficilmente replicabile?
Dipende dal fatto, secondo me, che la scorsa stagione pochi si aspettavano un exploit del genere. Può dipendere anche dal passaggio abbastanza misterioso di proprietà fra il fondo Elliott e la Red Bear di questo Jerry Cardinale, sul quale io mi chiamo fuori per carenza di argomenti specifici, ma la finanza nello sport e soprattutto nel calcio, tu mi insegni, è molto influente e spesso è determinante, non soltanto significativa, e può dipendere dal fatto che avrà questa volta anche una Champions da difendere, da onorare, e nel caso specifico, e se guardiamo alla tradizione della società, il Milan, squadra più europea del nostro calcio, e dal fatto che ripetersi è sempre complicato. Non dimentichiamoci che gli ultimi 2 scudetti, dopo i 9 della Juventus, sono stati vinti da Inter e Milan, cioè dalle squadre uscite già a dicembre da tutta l'Europa, non solo dalla Champions.
E questo sicuramente ha influito. Ricordiamo che stiamo parlando con il giornalista Roberto Beccantini, con il quale stiamo un po' anticipando i temi del prossimo campionato di calcio di Serie A, che comincia già sabato prossimo. Roberto, guardando un po' alle spalle delle big, e tra le big praticamente non abbiamo parlato del Napoli, che pure fino a metà della scorsa stagione, fino all'inizio della Coppa d'Africa, e nonostante il grave infortunio di Osimhen, nonostante avesse dovuto fare a meno a lungo dell'attaccante nigeriano, era assolutamente in lizza per lo scudetto. Ti chiedo se il Napoli è davvero fuori dai giochi, se è destinato a vivere una stagione transitoria dopo le partenze di Insigne, di Koulibaly e di altri, oppure credi che siano proprio queste, storicamente parlando, le situazioni nelle quali Luciano Spalletti si esalta e riesce anche lui a ottenere, sportivamente parlando, dei piccoli miracoli?
Sai, non bisogna dimenticare che il Napoli la scorsa stagione si suicidò perdendo 9 punti su 9 fra Spezia e Empoli in casa e ad Empoli sul 2-0 all'80esimo, hai capito? Quindi fu rimontato fino al 2-3. 9 punti su 9 contro queste squadre, con tutto il rispetto, di fascia nettamente inferiore. Non avrà più Koulibaly, che arrivò gregario e è diventato leader, per questo in alto i carici, non ha più Lorenzo Insigne, ha preso questo Kvaratskhelia, di cui si dice un gran bene per quanto riguarda anche e soprattutto il dribbling, vuole chiudere per Raspadori, c'ha il problema del portiere, ha soprattutto secondo me una situazione conflittuale pericolosa fra il presidente e parte della tifoseria. Per cui sono tutte queste variabili che potrebbero incidere, ma se risolte potrebbero anche portare il Napoli a un'altra grande stagione. Fra le partenze, non dimentichiamo che colpevolmente lo stavo per fare, Dries Mertens, che è il cannoniere storico della società. Magie di Diego Armando Maradona a parte.
Roberto, in conclusione, diamo uno sguardo complessivo a quel che presenta il campionato di Serie A ai nastri di partenza, cominciando dalla corsa per l'Europa, nella quale le posizioni sono abbastanza consolidate, oltre alle squadre citate, sicuramente in qualche modo verranno coinvolte la Lazio, la Fiorentina, l'Atalanta, lo stesso Sassuolo a vario titolo. Ma a proposito della Viola, ti chiedo se vedi una nuova Fiorentina, cioè una squadra in grado di inserirsi partendo da dietro. L'anno scorso i Viola passarono praticamente dal 13° al 7° posto, per un periodo sembrarono addirittura in corsa per posizioni ancora più di prestigio. Ecco, credi che alle spalle delle squadre citate e di quelle che saranno in corsa per l'Europa League ci sono altre compagini in grado di inserirsi?
Beh, la Fiorentina è sicuramente una delle squadre che vanno sempre tenuto d'occhio per meriti e per merito anche e soprattutto di Vincenzo Italiano, un allenatore che magari ogni tanto sbrocca ma sa insegnarlo. Come ricordavi, la squadra che si è migliorata di più come punti, e questo è un dato di partenza non periferico. Le fortune sono legate ai gol che farà il nuovo centravanti Jovic, e è prezioso l'inserimento di Dodò sul fianco destro. Con Gollini non dovrebbe far rimpiangere Dragowski, Mandragora di giunture fragili, però è un centrocampista di livello. Ma io credo che la chiave per l'ennesimo salto in alto della Viola sia Jovic.
Prima citavi l'Atalanta, che campionato vedi per gli orobici?
Sai, l'Atalanta, Gasperini va alla settima stagione, dopo 3 terzi posti, quest'ottavo che l'ha espulsa dall'Europa. È una, io l'ho definita ai tempi belli, la 21esima squadra della Premier. Bisogna vedere il mercato. Il Papu Gomez e Ilicic sono fantasisti non facilmente clonabili. C'è molta fiducia in questo Ederson. Si spera nel recupero di Zapata. Si parla di Pinamonti, un altro centravanti. Ripeto, siamo a lavori in corso, però in questo caso l'Atalanta secondo me è sempre lì e la chiave sarà sempre Gasperini, fermo restando che il caso doping di Palomino non è certo un bel segnale di ripresa, in attesa delle controanalisi eventuali, eccetera eccetera.
Una battuta per concludere, anzi tre in una. Ti chiedo se sei con tutti quelli che vedono nel Monza una possibile squadra da parte sinistra della classifica. Chi rischia di più attualmente, ovviamente, la retrocessione? E mi chiedono di chiederti quale secondo te sarà l'allenatore che salterà per primo.
Ah beh, sai, chiedete troppo, chiedete, di che chiedono troppo, cioè, sai, il
Sono
Monza
ragazzi, come si dice, Roberto.
sono ragazzi, sì, e si dice anche, sono ragazzi e la rima finale è la stessa, ma è un'altra cosa,
Un po' sì, anche confermo.
cioè, a rispondere, capito? Sono ragazzi nelle domande, so eccetera nelle risposte. Detto questo, certo, il Monza sta facendo un mercato berlusconiano, ma da Berlusconi è appena arrivato al Milan, quindi faraonico. L'allenatore Stroppa ha una bella gatta, ma anche una gatta bella da pelare, capito? Quindi, certo, sulla carta è una delle squadre che potrebbe dettare la sorpresa, come la Roma in alto, così a centro classifica, e visto che si parla di un neopromosso sarebbe già un bel colpo. Poi per il resto, sai, ripeto, non è per volere salvarci in angolo, l'Udinese, il Verona, bisogna vedere, bisogna aspettare il mercato. Certo, la Salernitana che si è salvata per un pelo, le neopromosse a parte il Monza mi sembrano sulla carta le più indiziate per la retrocessione, che ovviamente non augura loro e a nessuno, anche se un po' ruffiano. Non dimentichiamoci che la scorsa stagione sono scese in B Genoa e Cagliari, tutt'altro che squadre abituate a quelle lotte, almeno nella storia, nella tradizione, nei tempi più recenti un po' più coinvolte. E poi sai, non dimentichiamoci un altro dettaglio fondamentale finora trascurato, è un campionato come non c'è mai stato. Parte il 13 agosto, si ferma per il Mondiale, riprende, bisogna curare i muscoli di chi va in Qatar e ci penseranno i Cagliostro delle squadre nazionali, e bisogna curare i muscoli di chi resta, penseranno i Cagliostro dei club nazionali, capito? Ci saranno gli spareggi per eventuali arrivi a pari punti, scudetto e salvezza, ci sarà sempre il calendario asimmetrico come la scorsa stagione, ma soprattutto la cesura dovuta al Mondiale è un fatto nuovo, per cui anche questo potrebbe condizionare l'esito. Avremo 15 giornate, boom boom boom, quasi 2 mesi di sosta e una ripresa al 4 gennaio, con le coppe a latere e il mondiale di mezzo, dal 21 novembre al 18 dicembre. Quindi, sai, il pronostico è ancora più complicato e non lo dico per evitare brutte figure, le faccio sempre, anche quando i calendari e le aspettative sono meno complicate.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.